State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugolè. L'esercito israeliano è tornato nelle ore scorse a colpire Khan Yunis, la seconda città più grande della striscia di Gaza dopo Gaza City. Decine le vittime di un attacco avvenuto, si dice, soltanto pochi minuti dopo l'annuncio di evacuazione dell'esercito israeliano. E intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è negli Stati Uniti, dove oggi parlerà ad entrambe le camere del Congresso, primo leader ad incontrare il presidente Biden e la vicepresidente Harris dopo l'annuncio che ha ribaltato la nomination democratica alle elezioni del prossimo novembre. Noi ci colleghiamo ora con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto a Gerusalemme. Buonasera Michele e ben ritrovato.
Grazie e buongiorno a voi.
Michele, partiamo dall'attacco a Khan Yunis. Perché l'esercito israeliano è tornato a colpire proprio lì e cosa sappiamo di quanto avvenuto, in particolare su quello scarso preavviso riportato da alcune fonti?
Ma io credo che quello che è avvenuto e sta avvenendo a Khan Yunis sia qualcosa che appartenga ad una strategia dell'esercito israeliano già nota oramai da qualche mese e che continuerà anche nei prossimi mesi se non ci sarà un cessate del fuoco, cioè queste incursioni improvvise di reparti corazzati, di brigate dell'esercito alla caccia di militanti di Hamas, che vanno alla caccia di rifugi, di gallerie sotterranee, di depositi di armi. E infatti in questo caso l'esercito israeliano ha detto di aver attaccato di nuovo per la terza volta Khan Yunis, che lo ricordiamo è la seconda città per importanza della striscia di Gaza, perché l'intelligence aveva dato indicazioni, informazioni su Hamas ed altri gruppi che stavano cercando di organizzarsi, o meglio di riorganizzarsi all'interno della città in superficie, così come nel sottosuolo, nelle gallerie sotterranee. Tra l'altro c'è stato anche un lancio di raggi qualche giorno fa dalla zona di Khan Yunis verso il territorio israeliano. Quindi secondo questa che è la nuova strategia dell'esercito israeliano, ci sono queste incursioni che servono a colpire le organizzazioni armate palestinesi. Vedremo tutto questo probabilmente tante e tante volte di più nei prossimi mesi. Quello che è preoccupante, che denunciano i palestinesi, in realtà anche l'agenzia umanitaria, è che il preavviso dell'attacco che stava per scattare c'è stato molto tardi, cioè praticamente pochi minuti prima che i carri armati israeliani cominciassero ad avanzare dal territorio di Israele all'interno di Gaza e colpissero soprattutto la cittadina di Bani Suela a est di Khan Yunis, dove si sono contate nelle ultime ore il maggior numero di morti e feriti. In più prosegue ovviamente l'esodo di abitanti di Khan Yunis dei quartieri orientali, che erano rientrati a casa, per chi una casa ce l'ha ancora a Gaza, o comunque si erano risistemati tra i ruderi della loro casa distrutta, tirando su delle tende, e adesso scappano di nuovo e si rifugiano verso l'area dei Maguasi, che è sulla costa. E dobbiamo tenere presente che Israele, tra l'altro, non solo ha dato un preavviso minimo alla popolazione civile, con le conseguenze che abbiamo visto di decine e decine di morti e feriti, ma anche ristretto in termini di chilometri quadrati le aree sicure per i civili che l'esercito israeliano indica di volta in volta nella striscia di Gaza. Quindi la popolazione palestinese di Gaza, la popolazione di Gaza, si ritrova chiusa all'interno di questi fazzoletti di terra estremamente ridotti.
Benjamin Netanyahu in queste ore negli Stati Uniti, ci sono stati scambi di messaggi cortesi ed amichevoli con il presidente Biden, nonostante nei mesi scorsi tra i due non siano mancate le tensioni. Che importanza può avere questa visita in questa fase del conflitto a Gaza?
Beh, certo è una visita che capita in un periodo in cui è successo di tutto nella politica americana e nella vita ai vertici della vita politica americana. Tra l'altro c'è stata tutta questa storia degli appuntamenti con Biden, poi con Kamala Harris e poi con Donald Trump, che sono stati annunciati e poi capovolti con gli ordini. Insomma, anche in questo caso è successo un po' di tutto, sta di fatto che il premier israeliano sicuramente non sarà molto pungente con il suo amico Joe Biden. I due sono amici da tantissimi anni, anche se negli ultimi tempi, come avete ricordato, ci sono stati non pochi screzi. Soprattutto Biden ha contestato a Netanyahu di aver lanciato delle operazioni militari che hanno provocato un numero elevatissimo di vittime civili tra i palestinesi, però Netanyahu va lì sapendo che Biden ormai è un presidente a scadenza e a lui interessano soprattutto Kamala Harris e naturalmente Donald Trump, che è il suo candidato preferito alla Casa Bianca, e fino a qualche giorno fa, il governo israeliano riteneva che Trump sarebbe diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti. In realtà lo ritengono ancora oggi molti, ma sta di fatto comunque che l'effetto novità di Kamala Harris ha ribaltato un po' le cose, e questo sicuramente lascia qualche preoccupazione in più a Israele. Kamala Harris è sicuramente una grande amica di Israele, nella sua famiglia ci sono anche radici ebraiche, se ricordo bene, da parte di suo marito, e diceva appunto ha manifestato sempre un grande sostegno allo Stato di Israele. Sta di fatto però che negli ultimi mesi Kamala Harris ha spesso fatto delle dichiarazioni di condanna delle uccisioni dei civili palestinesi a Gaza, della condizione dei civili palestinesi a Gaza, soprattutto dei bambini, e questa cosa non è passata inosservata in Israele.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto a Gerusalemme. Tornando ai fronti di guerra, come si sta muovendo Israele al di fuori da Gaza, negli altri territori in cui sta sempre dietro l'angolo un allargamento del conflitto? Mi riferisco in particolare a Libano e Yemen.
Diciamo che il Libano forse in questo momento un po' a sorpresa, si è un po' calmato come fronte di guerra. Naturalmente parliamo di un rallentamento della tensione relativamente ad altri scenari, mentre questo tra Israele e Houthi è uno scenario nuovo che abbiamo visto, ha avuto queste fiammate molto importanti nei giorni scorsi. Abbiamo visto soprattutto il bombardamento di Israele a 1800 chilometri di distanza appunto in Yemen, con questi effetti davvero devastanti. Ed è chiaro che adesso una risposta degli Houthi verso Israele potrebbe, come dire, innescare un conflitto molto particolare, perché avverrebbe a grande distanza, ma non è detto che questo conflitto a grande distanza non possa poi innescarne un altro invece a breve distanza, quello sulla frontiera con il Libano, anche perché Hezbollah è uno stretto alleato del movimento degli Houthi yemeniti. E quindi un conflitto aperto tra Israele e il movimento Houthi in Yemen potrebbe davvero funzionare da detonatore di un conflitto molto più ampio.
E intanto a Pechino le due fazioni politiche principali della Palestina, Hamas e Fatah, hanno stretto un accordo che poche ore fa ha ricevuto anche l'apprezzamento del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres attraverso il suo portavoce Stéphane Dujarric. Di cosa si tratta e cosa significa ora questo accordo nell'immediato?
Diciamo di cosa si tratta, lo ha spiegato in particolare il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha detto che è un'intesa tra tutte le forze politiche palestinesi, in particolare tra Hamas e Fatah, volto a dare una governance palestinese alla striscia di Gaza quando finirà la guerra, perché come ben sappiamo da mesi Israele ha le sue proposte, escludere in modo particolare non solo Hamas ma anche l'autorità nazionale di Abu Mazen dal governo della striscia di Gaza. Ci sono poi gli americani che vogliono invece il coinvolgimento dell'autorità nazionale palestinese e sembrano convinti a portare avanti una soluzione a due stati per israeliani e palestinesi. Insomma, se ne sentono tante, ma una soluzione vera e propria per il governo di Gaza non c'è. La Cina crede di aver dato un suo contributo importante. Noi non possiamo non ricordare che le riconciliazioni tra Fatah e Hamas sono state numerose dal 2007 ad oggi, l'anno in cui Hamas ha preso il potere con la forza a Gaza a danno dell'autorità nazionale palestinese. È stato periodicamente annunciato un accordo, un'intesa, anche qualche mese fa si era parlato di una riconciliazione raggiunta in Algeria, ma poi abbiamo sempre visto che a queste dichiarazioni non seguono fatti concreti, e non si può escludere che anche questa volta sia andata allo stesso modo. In più c'è un'altra incognita, quello che l'atteggiamento di Israele, lo accennavamo anche prima, la posizione di Netanyahu, però c'è anche il ministro degli esteri israeliano Israel Katz, che qualche ora fa ha fatto delle dichiarazioni dicendo sostanzialmente che l'autorità nazionale palestinese della striscia di Gaza la vedrà solo da lontano, perché l'autorità nazionale palestinese è collusa con il terrorismo, così ha detto, e non può governare la striscia di Gaza. Per cui questa dichiarazione di Pechino rischia di essere una semplice dichiarazione simbolica e non una decisione con effetti pratici immediati.
Grazie davvero quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata e a risentirci presto.
E buongiorno a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.